Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cominciamo questo decimo corso di esercizi spirituali leggendo il Vangelo secondo Matteo. Siamo arrivati al capitolo 19, l'abbiamo cominciato l'anno scorso, siamo arrivati al versetto 22, oggi cominciamo dal versetto 23 del capitolo 19 e continueremo la lettura fino alla fine del capitolo 21. L'ultimo versetto dell'anno scorso, qualcuno di voi se lo ricorda, era questo. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Era l'ultima riga dell'anno scorso e cominciamo con questa, anche quest'anno. Se ne andò triste. Infatti, cosa vuol dire questo infatti? Vuol dire è normale che le ricchezze diano tristezza. Infatti possedeva molte ricchezze. Quel giovane era venuto chiedendo a Gesù di insegnargli il modo di arrivare alla vita eterna. Pensava di guadagnarsela lui, forse anche con le ricchezze. E Gesù gli ha insegnato a guadagnarsela con le ricchezze. In che modo? Distribuendole ai poveri. Ricchezza migliore è la povertà. La ricchezza più grande che l'uomo può godere è la povertà volontaria. L'aveva detto quella volta sul monte quando ha cominciato: beati i poveri in spirito. Beati, non tristi, i poveri in spirito. Beati perché sono nel cuore di Dio. Ecco, a queste parole di Gesù, lui stesso ha pensato: qui adesso devo dire qualcosa ai discepoli, perché ha visto le loro facce, che certamente erano stupite. Questo giovane che volta le spalle se ne va, e loro adesso non lo vedono più in faccia, vedono le sue spalle che si allontanano. Allora cosa dice Gesù ai discepoli per tranquillizzarli, oppure per spiegare loro cosa è successo e cosa sta succedendo? In verità io vi dico. Quell'in verità è scritto dall'Evangelista Matteo con la parola greca, anzi, no, ebraica, amen. Amen, io vi dico. E l'amen è una parola che contiene le consonanti della roccia. Quindi dire amen è come dire una cosa stabile come la roccia. Non la sposta nessuno. Non la cambia nessuno. Amen, io vi dico. È come dire la mia parola, la parola che sentite da me, è un amen. È qualcosa di sicuro, non potete dubitare, perché è parola divina. Questo modo di dire, amen, io vi dico, Gesù l'aveva usato molte volte nel discorso della montagna. Vi ricordate? È stato detto dagli antichi, ma io vi dico. E questa espressione, amen, io vi dico, l'adopererà ancora e l'ha adoperata in tutto il Vangelo. Quindi ascoltiamo con Attenzione a quello che dice Gesù. Anche nel Vangelo di ieri abbiamo sentito chi ha orecchi cosa deve fare? Ascolti. Perché Gesù è consapevole che la sua parola non è una parola qualunque, di un uomo qualunque. Non è una parola di un uomo, perché lui la sente dire dal Padre, quindi è parola di Dio. Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Che cos'è il regno dei cieli? Ha continuato a parlarne e ne parlerà ancora. Ricordate anche le parabole di queste domeniche, il regno dei cieli è simile a Gesù preme che i discepoli, non solo i discepoli, ma tutti sappiano che c'è il regno dei cieli e sappiano com'è, perché è un modo di vivere diverso dai regni del mondo. Nei regni del mondo c'è l'esercito, ci sono i funzionari, ci sono le armi e le fabbriche di armi. Nel regno dei cieli non si sa neanche cosa siano queste cose, perché nel regno dei cieli tutti ubbidiscono a un re che ama tutti, quindi tutti si amano. Difficilmente un ricco riesce a entrare in questo modo di vivere nel regno dei cieli, perché un ricco è sempre lì col suo pensiero alle ricchezze, o a come aumentarle, o a come nasconderle, o a come custodirle. Difficilmente, dice ai discepoli, un ricco entrerà. Difatti quello che se n'è andato era ricco è per quello che non è venuto a stare con il re del regno dei cieli. Se n'è andato. Difficilmente un ricco entrerà. Non dice impossibile, ma difficile. Perché dipende se il suo cuore è attaccato alle ricchezze oppure no. Poi succederà anche, per esempio, ma forse lo vediamo dopo. Ve lo ripeto, quindi Gesù vuole che se lo mettano dentro bene, ve lo ripeto, non accetto che vi dimentichiate questa cosa. È più facile, lo dice con altre parole, la stessa cosa, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Voi sapete com'è la cruna di un ago, sia quella dei fili di seta, sia quella dei fili di lana, che è più grande, però come fa un cammello, che è così grosso, grande, a diventare così piccolo da passare per la cruna di un ago? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Qui immagino i discepoli si sono un po' spaventati, perché avevano sempre pensato e pensavano ancora, come pensavano tanti ebrei, anche quelli che insegnavano, pensavano che la ricchezza è un segno dell'approvazione di Dio. È un segno dell'amore di Dio. Anche oggi molti pensano, perché il Signore permette che io sia ancora povero? È il modo di pensare dei regni del mondo. Invece nel regno dei cieli, come ho detto prima, si pensa che la ricchezza migliore è essere poveri. Perché se sei povero sei capace di abbandonarti a Dio, e Dio si occupa di te, lo aveva già detto Gesù, si occupa di te come si occupa dei passeri o dei fiori del campo, quindi tu non devi temere né per il cibo né per il vestito. A queste parole, a quelle del cammello, i discepoli rimasero molto stupiti. Molto. E dicevano, allora, chi può essere salvato? Perché dicono così? Perché sanno che tutti sono mentalmente attrezzati per cercare di diventare ricchi, anche i poveri, molti, loro stessi discepoli, pensavano che è una cosa buona, anzi desiderabile diventare ricchi. Chi può essere salvato? Chissà cosa pensano che sia la salvezza. Forse pensano ancora che la salvezza sia star bene in questo mondo. Star bene adesso. Stare in salute, non aver povertà, aver tutto a disposizione. Gesù li guardò. Cosa vuol dire? Gesù li guarda. Quando uno si sente guardato, è più attento. Gesù li guardò e disse, questo è impossibile agli uomini. Gli uomini non ce la fanno a superare questa mentalità. È una fissazione che hanno. Voi sapete che quelli che hanno fissazioni non sono capaci di cambiare, neanche se volete. Neanche con lo psicologo e difficilmente con la psicoterapia è fissata. E quindi c'è questa fissazione anche nei discepoli. È impossibile agli uomini far questo cambiamento, pensare che la ricchezza non aiuta. Ma a Dio tutto è possibile, perché Dio può far miracoli. Questa parola a Dio tutto è possibile l'aveva adoperata l'angelo Gabriele con Maria. Come può una vergine mettere al mondo un figlio se non conosce un uomo? A Dio tutto è possibile. Se è possibile quello, è possibile anche questo. E difatti, nel Vangelo secondo Luca troviamo che un ricco, quando ha incontrato Gesù e ha goduto del suo amore, è cambiato. Zaccheo, ve lo ricordate? Era molto ricco. Quando ha visto che Gesù lo ha amato, è stato un colpo così che lo ha cambiato dal di dentro. Do metà dei miei beni ai poveri, se ho rubato restituisco 4 volte tanto, la ricchezza non li preme più. È stato amato da Gesù. A Dio tutto è possibile. A Dio è possibile farti incontrare Gesù. E allora tu cambi. È Lui che diventa la tua ricchezza. È Lui che occuperà il tuo cuore. Quindi c'è speranza per tutti, anche per chi desidera essere ricco. Come mai Gesù parla in questo modo? È Lui che si inventa queste cose che la ricchezza non dà frutto per il regno dei cieli? Gesù, scopriamo tutti i giorni, si può dire, che quando leggiamo il Vangelo, se leggiamo anche le scritture antiche, l'Antico Testamento, scopriamo che Gesù non inventa niente di nuovo. Ripete con parole adeguate al momento quello che era già stato detto, era già stato scritto. Quindi voi trovate nel libro del Siracide che ci sono queste parole. Chi ama l'oro non sarà esente da colpa. Chi insegue il denaro ne sarà fuorviato. Ecco perché ha detto: ha tirato in campo la cruna del lago e il cammello. Molti sono andati in rovina a causa dell'oro. È una trappola per quanti ne sono infatuati. Quindi queste parole, di sicuro, Gesù le aveva sentite e sono rimaste nella sua mente. Voi ricordate come gli premeva ascoltare le spiegazioni delle scritture. A 12 anni si era fermato addirittura nel Tempio per questo motivo. Quindi ci sono già nelle sacre scritture queste parole e questi concetti. A questo punto interviene Pietro, è quasi sempre lui che parla per primo quando è possibile parlare. Allora Pietro gli rispose, queste parole Gesù le aveva dette a tutti, ai discepoli, c'era anche lui però Pietro, quindi le ha sentite rivolte a sé. Ecco, dice Pietro, guarda, ecco, è una cosa importante anche quello che dice lui, noi, parla a nome di tutti i dodici, noi abbiamo lasciato tutto, cioè abbiamo fatto quello che tu hai detto a quel giovane che se n'è andato, lui non l'ha fatto, noi sì, abbiamo lasciato tutto. E ti abbiamo seguito. Gesù aveva detto, vendi, distribuisci, poi vieni e seguimi. Abbiamo lasciato e ti abbiamo seguito. Abbiamo proprio fatto quello che tu hai detto a quello là. Che cosa dunque ne avremo? Questo dice cosa c'era nel cuore di Pietro e anche degli altri. Che cosa ne avremo? Speravano in una ricompensa di qualche tipo, probabilmente in una compensa anche di ricchezza, se lo dice in questo contesto. Quindi vuol dire che hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù, ma non per amore di Gesù, perché speravano di ricevere. Quindi l'han fatto per amore di se stessi. Che cosa dunque ne avremo? Se le cose stanno così come dici, non dobbiamo sperare di diventare ricchi? Che cosa ne avremo? Interessante. Cosa c'è nel cuore di Pietro e degli altri? C'è ancora interesse. Non hanno seguito Gesù per amore di Gesù soltanto, ma con qualche altra speranza terrena, mondana. Non conoscono ancora il regno dei cieli. Non sanno come si ragiona nel regno dei cieli. Gesù li aiuterà dopo, lo vedremo nel pomeriggio, con una parabola per capire come si ragiona nel regno dei cieli. Qui intanto loro manifestano questo loro modo di ragionare che è ancora quello del mondo. E Gesù disse loro, in verità io vi dico, amen, io vi dico, quindi state attenti, questa è parola certa, è parola divina. Non vi inganno, è una parola che rimane, le mie parole non passeranno, vi ricordate? In verità io vi dico, la seconda volta in questo momento, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo. Quindi per il momento state tranquilli, ma arriverà quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria. Quindi dovrete aspettare la mia passione, la mia morte, la mia risurrezione e l'ascensione al cielo, quando sarà seduto sul trono della sua gloria. Aspettate intanto. Pazienza ci vuole. Anche voi pazientate. Voi che mi avete seguito allora, quando il Figlio dell'uomo, alla rigenerazione del mondo, quindi qui comprendiamo che quando Gesù sarà alla destra del Padre, il mondo viene rigenerato. C'è speranza di un mondo nuovo. Il cielo e la terra passeranno, cieli nuovi e terra nuova, sarà rigenerato. Ci sarà la rigenerazione, è una parola che esprime quello che avviene nel battesimo. Si cambia tutto l'essere dell'uomo che diventa immerso nella vita divina, nella vita di Dio, nel suo amore. Alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni. Sarete uguali a me, dice Gesù. Anche voi siederete su 12 troni, uno per uno. Non resterà fuori nessuno di voi 12. Siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Ora, questa non è una cosa che avviene subito. Allora, quindi intanto aspettate, perché anche voi dovrete essere rigenerati, quindi cambiati dal di dentro. Quando farete parte davvero del regno dei cieli e non avete più la mentalità dei regni del mondo, allora giudicherete le 12 tribù di Israele, quindi tutto il popolo. Sarete voi come il Figlio dell'uomo che separerà le pecore dai capri. Lo vedremo l'anno prossimo. Il Figlio dell'uomo giudicherà, e così anche voi. Ma in che modo giudicherete? Non al modo di questo mondo. Dovrete imparare il modo di giudicare del regno dei cieli. Questo modo di giudicare del regno dei cieli Gesù lo spiegherà con la parabola che vedremo nel pomeriggio. Quindi devono prepararsi a grandi cambiamenti. Dentro, a liberarsi da tutte le fissazioni che il mondo ci ha impiantato come chiodi nella mente e nel cuore. Questo voi che mi avete seguito. E gli altri? Chiunque, quindi qui non solo voi 12, ma chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, comincia con le proprietà, le case, poi continua con 5 affetti familiari, quelli più sacri, e termina ancora con la proprietà dei campi. Case, campi, e poi padre, madre, figli, fratelli, sorelle, tutti gli affetti santi e veri, chi avrà lasciato? Quindi chi avrà staccato il proprio cuore dalle cose e anche dalle persone per il mio nome, non per essere liberi, per andarsene, per il mio nome, quindi per amore di Gesù, per avere Lui solo come colui che occupa il cuore. Chi avrà fatto questo per il mio nome riceverà 100 volte tanto, quindi non ci perde niente e avrà in eredità la vita eterna, quella che cercava il giovane che era venuto. Avrà in eredità la vita eterna e in più 100 volte tanto in poter godere delle cose di questo mondo e anche dell'affetto delle persone. 100 volte tanto. Allora, per i 12 ci sono i troni preparati. Per gli altri che seguono Gesù e che lasciano per seguire Gesù nel suo nome, non ci perdono. 100 volte tanto riceveranno. C'è per tutti la ricompensa. E Gesù conclude con una frase che è la stessa con cui concluderà la parabola che poi subito racconta ai discepoli. La stessa frase, si potrebbe questa frase che c'è adesso, il versetto 30, metterlo all'inizio della parabola che viene dopo, perché così la parabola è inclusa in questo versetto e in quello che la conclude, che è quasi uguale a questo. Molti dei primi saranno ultimi. Non tutti i primi, molti. Quindi anche qui, attenzione, quindi molti, non tutti. Molti dei primi. Quelli che si ritengono, o che tu ritieni che siano i primi, molti di questi saranno ultimi. Perché se non fanno nulla per amore, per il nome di Gesù, restano dove sono, ultimi. Chi segue Gesù pian prima, e molti degli ultimi, di quelli che pensi siano da disprezzare, da buttare via, molti degli ultimi, non tutti, anche questi, non per il fatto che sono ultimi, ma per il fatto che si sono messi a seguire Gesù, saranno primi. Quindi c'è questa frase quasi proverbiale, che conclude questo brano, ma lo aggancia alla prossima parabola. Ecco, anche questo, queste parole sono importanti, quindi non crederti mai di essere arrivato, perché anche se arrivi e pensi di essere tra i primi, magari sei ultimo, quindi non giudicare te stesso. E non giudicare nemmeno gli altri, perché tu pensi che siano ultimi, e lo vedremo poi in altre occasioni, che tra questi sono ritenuti ultimi dai farisei, da quelli che si ritengono sempre i primi, i pubblicani e le prostitute sono giudicati ultimi. Forse era già stato detto nei capitoli precedenti questo, ultimi giudicati, attenzione, possono essere i primi, quelli che ti danno il buon esempio, quelli che ti fanno vedere qual è la strada da seguire, perché se sono primi gli altri li vanno dietro. Quindi ecco, questo proverbio, diciamo, aiuta la nostra umiltà nel giudicare noi stessi e nel guardare agli altri. Sia lodato Gesù Cristo.